E allora eccoci in diretta, buongiorno a tutti e a tutte, quando sono le 9.34 minuti iniziamo la rassegna stampa di questo martedì 21 di giugno, siete ovviamente su radiazione.info e questo è il solito appuntamento del martedì dalle 9.30 fino alle 11.30 saremo in compagnia ai microfoni leggendo qualche notizia di carattere locale come al solito in partenza e poi via via ci spostiamo allargando un po' la visuale su quello che è successo in Italia e nel mondo.
Sì, un buongiorno anche da parte mia, trasmettiamo sempre dalla sede di Piazzetta Caduti la Resistenza, via Varese numero 10, che resiste in occupazione. E il numero di telefono, te lo ricordi?
Allora, il numero di telefono della radio 348-92-42504, se non sbaglio adesso.
Dai,
ho un lapsus.
Verificheremo.
Comunque questo è il numero di telefono e altre coordinate insomma per metterci in comunicazione sono ovviamente il Facebook della radio e anche se avete Twitter, avete modo di visualizzare Twitter, potete cercare radiazione.info anche su questo strumento di comunicazione e ci trovate e qui possiamo aggiornarci anche in tempo reale su quello che sta succedendo in giro per il mondo. Noi facciamo allora un piccolo stacco musicale, prepariamo i primi articoli e ci risentiamo quindi a breve con la lettura della rassegna locale.
Thank you.
19:40 minuti, eccoci in diretta con la rassegna stampa, dicevamo anche prima, di carattere locale di questo martedì 21 giugno 2016 e partiamo allora leggendo un po' di articoli. Questa mattina abbiamo a disposizione sia il Gazzettino di Padova sia il Mattino di Padova, faremo un mix, diciamo, di articoli presi dai due quotidiani e partiamo però dal Gazzettino di Padova con notizia in primo piano, ancora con il dibattito acceso che c'è sia a livello nazionale che a livello locale, insomma in Veneto e nel Padovano, rispetto a queste tornate elettorali che ci sono state anche per alcuni comuni sia in Veneto sia in provincia di Padova e che, insomma, come avete avuto modo anche di vedere nella giornata di ieri, hanno acceso un dibattito interno ai diversi partiti a livello nazionale. Andiamo a vedere allora dal primo piano del Gazzettino di Padova l'articolo che ci parla, insomma, della tornata elettorale in provincia. Al centrodestra 12 comuni, la Lega, noi primo partito, esulta il segretario provinciale del Carroccio Andrea Ostellari, e abbiamo anche strappato 4 municipi al centro-sinistra. Il giorno dopo, il responso dei ballottaggi delle amministrative, come sempre, è tempo di bilanci. Bilanci che, a seconda dell'interlocutore, assumono sfumature decisamente contrastanti. Nonostante il dato nazionale certamente non esaltante per il Carroccio, il segretario provinciale della Lega Nord, Andrea Ostellari, non nasconde la soddisfazione per il risultato portato a casa nel Padovano. Anche in questa tornata elettorale la Lega si è confermata il primo partito, scandisce Ostellari. Il centrodestra è riuscito a strappare alla sinistra 4 comuni e questo è sicuramente un ottimo risultato per quel che riguarda da est, dove si è ripetuto lo schema vincente di Padova. Vorrei ringraziare la nostra responsabile organizzativa Arianna Lazzarini. Un grazie va anche al sindaco Bitonge, che con il suo impegno ha reso possibile a Cittadella la vittoria al primo turno di Luca Pierobon. Mi permetto poi di far presente che la santa alleanza tra i tosiani e il PD ha prodotto solamente sconfitte. Dobbiamo riflettere attentamente sul dato complessivo di queste elezioni amministrative, che vede una sofferenza del centro-sinistra e del Partito Democratico, dice Bettin, che poi aggiunge: sono state importanti le vittorie a Noventa Padovana e Montegrotto, mentre fanno male le sconfitte di Este e Vigo d'Arzare. C'è poi la delusione per non essere riusciti a dare un governo progressista unitario a tutto il polo termale, nonostante il grande impegno profuso. Voglio ringraziare i tanti che durante questi ballottaggi molto combattuti hanno speso enorme impegno e passione fino all'ultimo minuto. Emerge infine una difficoltà crescente ad entrare in connessione con settori storicamente sensibili alle nostre istanze. In particolare si impone un lavoro di recupero da svolgere nei ceti popolari più esposti alla fragilità e alle insicurezze. Nonostante il boom nazionale nel Padovano, anche questa tornata elettorale il Movimento 5 Stelle non è riuscito a sfondare. Ne è conscio il capogruppo pentastellato a Palazzo Moroni, Giuliani Altavilla. La cosa positiva è che rispetto al passato abbiamo guadagnato parecchi consiglieri comunali. A Vigo d'Arzere abbiamo anche sfiorato un risultato importante. Purtroppo fino ad oggi il nostro movimento non è riuscito ad eleggere in provincia nessun sindaco. A Venezia invece sono già a quota 4, per questo dobbiamo impegnarci fin da ora. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo individuare le persone più adatte per dare fiducia agli elettori. Decisamente soddisfatto infine il coordinatore provinciale di Forza Italia Luca Callegaro. È andata decisamente bene, commenta il sindaco di Arqua Petrarca. Aver strappato 4 comuni al centro-sinistra è sicuramente un ottimo risultato, un risultato figlio della collaborazione strettissima che abbiamo avuto con la Lega Nord e Fratelli d'Italia, una collaborazione che ci ha permesso di vincere in molte realtà dove il risultato finale era tutt'altro che scontato. La performance che abbiamo registrato nella bassa Padovana è anche figlia di questo nuovo modo di lavorare. E allora, ecco, queste sono un po' le dichiarazioni dei vari esponenti dei partiti che hanno concorso in queste elezioni comunali. Sull'articolo poi c'è tanto di mappa del voto, in cui riporta appunto i comuni dove c'è stata la votazione: Cittadella, Gran Torto, Rovolona, Abano Terme, Monte Grotto, Montagnana, Spedaletto Euganeo, Este, Buora, Pisani, Cartura, Arzer Grande, Vigo d'Arzer, Novente Padovane e Albignasico, che ci riporta insomma il quadro che l'articolo insomma, mette in luce con la sconfitta in questi quattro comuni del Partito Democratico, comunque liste civiche vicine al Partito Democratico, e invece liste civiche o comunque esponenti di partiti di destra, dalla Lega, Fratelli d'Italia o Forza Italia, si sono riconfermati a livello comunale, mentre in punto in Veneto il Partito 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, sembra che non abbia avuto nessun tipo di guadagno da queste elezioni, magari in controtendenza con quello che è successo invece a livello nazionale, che poi vedremo magari anche dopo con le vittorie invece a Roma e a Torino, tra l'altro.
Finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume, ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi, e i tedeschi disse no, avvoltoio vola via, non vogliam mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre, e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata, che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò all'uranio, e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Al rapace di Sbrano.
Spaccio il due palazzi, chieste quattro assoluzioni. Ritorniamo in diretta con la lettura della rassegna stampa di carattere locale, sempre dal Gazzettino di Padova. L'appello, impianto accusatorio ridimensionato dalla Procura Generale. pena ridotta anche per il capo delle guardie. Un'autentica doccia fredda di quelle da lasciare a bocca aperta persino i difensori degli imputati. Tre condanne, tutte ampiamente ridimensionate rispetto ai verdetti di primo grado, e quattro assoluzioni sono le sorprendenti richieste avanzate dal sostituto procuratore generale Bruno Bruni al processo d'appello per lo scandalo dello spaccio di stupefacenti e il traffico di telefonini e chiavette USB tra le celle dei due palazzi. È il troncone che vede sul banco degli imputati tre guardie carcerari, altrettanti detenuti e l'avvocato di Porto Viro, Michela Marangon, tutti processati con rito abbreviato. L'impianto accusatorio che aveva retto al vaglio del giudice di primo grado non convince del tutto la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, una sentenza ritenuta contraddittoria in riferimento ad alcune posizioni per le quali non sarebbe stata raggiunta la pienezza della prova. Non sarebbero comunque in discussione le responsabilità di Pietro Rega per capo o uomo brutto, assistente capo di polizia penitenziaria di origini napoletane. La pubblica accusa ha sollecitato uno sconto di pena dai 10 anni e 10 mesi di reclusione del primo grado a 6 anni e 8 mesi. Sensibili sconti sono stati sollecitati pure per l'agente Giandonato alla terza, detto Bambolotto, un anno e 4 mesi per un solo capo di imputazione a fronte di una condanna a 5 anni e 10 mesi. E per il detenuto Giuseppe Acquavella, accusato di essere uno dei complici di Rega, 2 anni e 4 mesi in parziale riforma dei 3 anni e 2 mesi di giudizio del primo grado. Rischiano invece di uscire indenni l'altra guardia carceraria di Profio, 5 anni e 10 mesi, e detenuti Esutti, Edine Zaiani, 2 anni e 10 mesi a testa con espulsione appena scontata, e la penalista Marangon, 2 anni di reclusione con la condizionale e l'interdizione per la durata della pena. Per tutti e 4 il PG Bruni ha chiesto un verdetto assolutorio, in particolare nei riguardi di Profio e in parte di La Terza. La pubblica accusa non ha ritenuto approvata l'attività di spaccio, quanto piuttosto quella di un consumo di cocaina di gruppo, mentre a carico dell'avvocato Marangon la consegna del denaro al cliente detenuto non vi sarebbe prova della compartecipazione al reato. Si tornerà in aula il prossimo 5 di luglio con le arringhe del folto collegio di difesa, tra cui gli avvocati di Toni, Danieletto, Patelmo, Migliorini e Mazzucco. Il verdetto dei giudici della seconda sezione della Corte d'Appello è atteso per il 16 settembre. Allora, questo qui è appunto l'articolo che ci riporta la situazione di questa inchiesta che è tutta interna al carcere Due Palazzi di Padova, ritenuto carcere modello a livello nazionale in Italia, che appunto ha messo in luce in parte questo giro di spaccio che era appunto interno alle celle dei Due Palazzi, giro di spaccio promosso dalle stesse guardie penitenziarie, fatto di appunto stupefacenti e di telefonini che appunto le stesse guardie penitenziarie smerciavano ai detenuti principalmente e ad altre guardie penitenziarie.
Le fait de subir nos vies jusqu'au point irrémédiable qui nous unit au pire. Petit homme, lève la tête, ta planète agonise. Si nos êtres se meurent, c'est par manque d'harmonie. Une pierre dans le cœur et ses larmes qui durcissent. Le système, son ampleur, ses canons qui nous ciblent. Ici la terreur a chargé son fusil.
En l'honneur des tyrans, combien d'âmes se suicident? Assassin du vivant, mon espèce se mutile. À truquer l'évidence sous prétexte l'utile. Sous l'emprise de la violence, là où la haine se cultive. Si à sauver on renonce à ton idée du pire, à ton idée de ce que ça veut dire, à ton idée. À ton fait de notre mieux, nous lèverons-nous à temps. Le code barre de la bête ou leur sonde en un plan. Dans une quête de bonheur, y'a des âmes qui se fendent. Mais le droit à la vie ne se demande pas, le droit à la vie ne se demande pas. Y'a nos rêves qui étouffent auxquels on ne croit plus. Les stigmates d'une jeunesse que l'on traite de crapules. Y'a l'espoir que l'on cloue sur la croix des vaincus. Prisonniers de partout, tous ces murs, les voitures. Prisonniers de partout, tous ces murs, les voitures. Les petits hommes, lève la tête, prends main ton puissant. N'en aie pas honte de toi-même, ta grandeur est puissante. Prisonniers, geôliers de nos propres prisons. Libère-toi de la cage et de son oppression, où tu perdras raison dans tes songes. Un soleil dans l'âme, l'as-tu déjà ressenti? Le cœur de nos cœurs ne peut être anéanti. Des couches de poussière l'ont poussé dans l'oubli. Chaque geste des prières, chaque pensée te construit. Petit homme de lumière, rappelle-toi que tout vit. Debout comme l'antenne pour relier terre au ciel. La matière à l'esprit comme un pont qui sommeille. L'homme moderne a si peur qu'il s'accroche à l'oseille. Amnésique, rappelez-lui que tout tourne autour du soleil.
Allora siamo di nuovo in diretta, 9:57, siamo sempre nella rassegna stampa di martedì 21 giugno, continuando con il resoconto delle notizie appunto di carattere padovano. Dal Mattino di Padova andiamo a leggere un trafiletto che parla appunto dei profughi e di un sit-in che è stato fatto in prefettura nella giornata di ieri. Allora, dal Mattino di Padova, profughi sit-in, Padova accoglie contro i ricorsi della prefettura. In una trentina, in rappresentanza della rete di associazioni sotto la bandiera Padova accoglie, ieri davanti alla sede della commissione padovana di valutazione delle domande di protezione, hanno consegnato un documento a Alessandro Sallusto, prefettura, nel quale tra gli altri punti ce n'è uno fondamentale. Abbiamo chiesto perché ogni volta che a Venezia viene accolto il ricorso contro il rifiuto della commissione di dare protezione, la prefettura fa ricorso, spiega Stefano Ferro, portavoce di Padova Accoglie. È un modo ricacciare persone che magari hanno un lavoro e sono integrate nella clandestinità. E allora, da questo trafiletto ci spostiamo sulla pagina Facebook appunto di Padova Accoglie e andiamo a leggere insomma il documento che hanno consegnato appunto ieri in prefettura, così cerchiamo di capire quali richieste questo coordinamento, insomma questo Padova Accoglie ha presentato per agevolare l'iter appunto delle accoglienze riguardo ai profughi. Allora andiamo a leggere questo comunicato. Ecco il documento che abbiamo presentato oggi davanti alla Commissione Territoriale di Valutazione Richieste di Asilo di Padova. Facciamo seguito alle richieste presentate in più occasioni nei mesi scorsi, in particolar modo vogliamo ricordare il DLT 18/8/2015 numero 142, Comunità Europee Rifugiati e Profughi, capo secondo, disposizioni di attuazione della direttiva 2013 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento della revoca dello status di protezione internazionale laddove si afferma. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono disegnati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione o dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Il capo secondo, dopo il comma 3 bis, è inserito il seguente, 3 ter. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno con l'Università degli Studi. All'incontro col viceprefetto di Padova del 1 marzo 2016 ci è stato spiegato che i componenti della Commissione Territoriale di Padova vengono considerati preparati e adeguati dopo 2 giorni di stage. Visto le conseguenze umane che le decisioni che questa commissione e tutte le commissioni di genere determinano, è nostra intenzione fare una battaglia umanitaria e di civiltà affinché i soggetti che si occupano della concessione della protezione internazionale siano personalità integerrime in cui l'esperienza nella tutela dei diritti umani sia un elemento non facoltativo ma obbligatorio per poterne esercitare la funzione. A maggior ragione chiediamo che queste personalità provengano da ambienti universitari, come tra le righe indicato dal decreto istitutivo stesso delle commissioni, e a quanto ci risulta mai attuato. D'altronde la qualità del lavoro di queste commissioni la si vede dai casi che sono stati per ora giudicati nelle varie corti d'appello del Paese, che proprio in relazione ai giudizi relativi ai regimi dittatoriali subsahariani stanno riformando, a vantaggio dei ricorrenti le decisioni delle commissioni stesse. Sembra che non ci si voglia rendere conto. Ho perso il filo, mi è suonato il telefono. Sembra che non ci si voglia rendere conto che il solo fatto di aver fatto richiesta di protezione contro quei paesi in caso di rimpatrio forzato verso gli stessi diventi un elemento sufficiente a fare rischiare la tortura o la vita a queste persone. Alle nostre perplessità rispetto al fatto che la Commissione di Padova abbia raggiunto il poco invidiabile primato rispetto alle altre di quasi il 90-95% dei dinieghi per i rifugiati provenienti dal Sub-Sahara, ci è stato detto che comunque, ma per noi per fortuna, i casi effettivi di rimpatrio sono percentualmente insignificanti. Rimaniamo perciò molto allarmati dopo i recenti accordi con la Turchia che potrebbero preludere ad altri di delega per la riconsegna ai paesi di origine e ad altri organismi sovranazionali. Vogliamo che sia chiaro che proporre o peggio effettuare il rimpatrio in questi paesi a seguito di decisioni prese da commissioni così poco qualificate equivale a mettere a repentaglio la vita di migliaia di persone che peraltro il più delle volte andrebbero considerati apolidi per gli anni trascorsi al di fuori del loro paese di nascita e all'interno invece di paesi come la Libia dove hanno subito ogni genere di violenza. Legare questo poi a Frontex e all'abominio giuridico internazionale che rappresenta, su cui a breve peraltro vorremmo focalizzare l'attenzione delle migliori personalità giuridiche del paese in un convegno con l'Università di Padova da tenersi entro fine anno. Padova accoglie, questa è la firma, alla cortese attenzione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Padova 20 giugno 2016. Facciamo seguito alle iniziative portate avanti nei mesi scorsi chiedendovi di prendere in seria considerazione. Premettiamo che alcuni punti riguardano direttamente l'operare della vostra commissione, per altri invece vi chiediamo di farvi portatori presso le istituzioni centrali affinché vengano presi in considerazione. Ci teniamo a precisare ancora una volta che l'intento primario del nostro agire non ha nulla di polemico, ma è finalizzato esclusivamente a cercare un modo per affrontare i grandi arrivi nei nostri territori, cercando un equilibrio ed evitando di incrementare clandestinità, criminalità e degrado. Il nostro intento è far emergere gli elementi di contraddizione di tutto il percorso di richiesta di asilo e ci auguriamo soprattutto che serva ad evitare che le valutazioni non approfondite delle richieste di protezione si trasformino in dramma con rischi vitali per chi li subisce. Alcune richieste le avevamo già fatte nell'ultimo incontro con il dottor Sallusto di pochi mesi fa e le reiteriamo. Gli aggiornamenti di analisi di oggi. Vi chiediamo di farvi parte attiva. Vi chiediamo di farvi parte attiva presso le autorità centrali finché vengano modificati i criteri di costituzione delle commissioni territoriali o quantomeno che vengano rispettati i livelli qualitativi minimi che dovrebbero essere richiesti per far parte di quella commissione. Nel recente passato alcuni componenti della commissione hanno preso posizioni così unilaterali da avere la certezza di essere assolutamente inadeguati a ricoprire il ruolo di giudice imparziale, tanto più in riferimento al delicatissimo terreno delle richieste di asilo. Chiediamo che vengano seguite le istruzioni date nella legge di costituzione delle commissioni. E vabbè, lì poi c'è tutta una serie di commi e di indicazioni appunto. Procedurali che appunto Padova coglie e indica alla prefettura come procedura corretta per attuare per la verifica insomma della posizione dei richiedenti asilo. E vabbè, dopo questo paragrafo rileviamo che la prefettura di Padova attraverso voi in maniera sistematica si fa parte attiva per ricorrere in corte di appello contro le decisioni del Tribunale di Venezia, centinaia ormai, quando concede l'asilo ribaltando la decisione della commissione territoriale. Ecco, poi qua continua appunto più nel dettaglio. Comunque ecco il problema, diciamo, che Padova Coglie ha sollevato con questo presidio di ieri in prefettura è che queste commissioni valutanti i richiedenti asilo, perciò le condizioni reali rispetto al paese di provenienza, perciò perseguitati politici piuttosto che che subiscono guerre o comunque profughi per questioni appunto belliche, e queste commissioni, da quanto dice Padova Coglie, insomma sono inadeguate, incompetenti e si rimpallano tutti questi ricorsi per in definitiva allungare a dismisura il tempo di permanenza di costoro che si vedono appunto rimpallati fra una commissione e un'altra. Questo evidentemente, secondo Padova Coglie, un punto centrale per riuscire a diluire i profughi, insomma, dove dovranno essere destinati, dove dovranno andare, dove dovranno spostarsi. Ecco, questo è quanto, vi lascio un stacco musicale e a breve ritorniamo con la rassegna.
Bibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام. مصرية
جوكاري كومندو
Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un disapremo quello che vuol dire affocare lo sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare quella umanità.
Allora, 10 e 13 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa di martedì 21 giugno e prendiamo l'articolo prossimo che andiamo a leggere dal Mattino di Padova di oggi, che ci riporta alcuni dati su l'inceneritore presente al quartiere San Lazzaro a ridosso della zona industriale di Padova. Inceneritore fonte di energia, brucia ogni anno 43.000 tonnellate di rifiuti e 9.000 di scorie pesanti. Termovalorizzatore di San Lazzaro ha 3 linee per bruciare i rifiuti, è gestito da Estambiente SRL, società del gruppo ERA, e rappresenta allo stesso tempo una risorsa indispensabile per la città e una realtà indesiderata. Da alcuni anni, dopo una serie di battaglie degli ambientalisti e dopo l'adeguamento della società alle regole della trasparenza, sul sito di ERA è possibile controllare le emissioni in tempo reale fino alla mezz'ora precedente. Un traguardo in chiarezza che ad esempio dice come nell'ultimo anno la linea 1 abbia lavorato 361 giorni, la 2 345 giorni e la 3 356 giorni, bruciando un totale di 43.000 tonnellate di rifiuti, 9.000 tonnellate di scorie pesanti derivanti dalla combustione e 2000 tonnellate di polveri derivanti dagli impianti di depurazione. Inoltre scopriamo che le tre linee producono 30.898 kWh di energia elettrica derivante dalla combustione di rifiuti. Gli ambientalisti in una parte della città non hanno mai smesso di chiedere e sperare che con l'avvento della terza linea la prima stoppasse il suo lavoro. Ciascuna delle tre linee dell'impianto è formata da un forno, una caldaia e un sistema di trattamento dei fumi di combustione. Il generatore di vapore della linea 1 ha una potenzialità di circa 18 tonnellate ora di vapore alla temperatura di 380 gradi a pressione di 42 bar. Il generatore di vapore della linea 2 ha una potenzialità di 18 tonnellate ora di vapore alla temperatura di 380 gradi e pressione di 42 bar, mentre la linea 3 è di 51 tonnellate ora di vapore alla temperatura di 380. Inoltre la linea 1 ha anche una torre a carbone attivo, un sistema di trattamento dei fumi consistente in una filtrazione su letti fissi di carbone attivo. In altre parole, i fumi che si vedono uscire dalla torre emessi in atmosfera ad altezza di 80 metri. Tutte e tre hanno infine una depurazione che consiste nell'iniezione di urea e ammoniaca nella camera di post combustione. Questo sistema viene messo in servizio in caso di emergenza in fase di avviamento dell'impianto a seguito di una fermata o quando il sistema risulta fuori servizio. Ecco, questo era.
Sì, sono dati inquietanti, nel senso che fra urea e ammoniaca iniettate.
Meglio.
Sì, noi siamo degli incompetenti, però queste sostanze, diciamo, immesse nell'atmosfera non sono niente di rassicurante, insomma.
No, anche perché poi ricordiamo che Padova è una delle città ai primi posti per l'inquinamento atmosferico, presenza di particelle. Sono PPM 10, se non sbaglio, tra le città appunto che ha l'aria più con la più alta concentrazione di queste sostanze a livello nazionale. 10:21 minuti, ritorniamo in diretta con la lettura ancora della, di qualche notizia insomma di carattere locale che riguarda il Padovano e passiamo insomma dopo l'ultima notizia che ci riportava un po' di dati su anche un po' inquietanti a leggerli così sull'inceneritore di San Lazzaro. Passiamo a leggere questi due articoli uno dietro l'altro invece sul caso Bus Italia e su la guerra aperta, come ci riporta l'articolo stesso, tra i sindacati e l'azienda Bus Italia, di proprietà di Ferrovie dello Stato, che è passata ormai da un anno insomma a gestire anche la linea di tram urbani e extraurbani di Padova. Fermate express, guerra tra sindacati e Bus Italia, gli autisti, bel progetto ma è fallito perché non è mai stato pubblicizzato. L'azienda dice invece che non è vero, a giorni nuovo impulso con le sigle con cui parliamo. Si sta parlando di queste fermate express, che era la trovata insomma per appena il progetto che Bus Italia aveva pubblicizzato appena si è messa sul mercato, quindi appena ha iniziato a gestire le linee di autobus appunto urbani e extraurbani, queste fermate in cui fondamentalmente con il biglietto urbano in mano una qualsiasi persona poteva fermare anche un autobus della linea extraurbana e salire sopra insomma e usare il biglietto che solitamente si prende per viaggiare sui tram, sugli autobus urbani, per invece viaggiare anche su quelli extraurbani. Questo era stato pubblicizzato inizialmente come un miglioramento soprattutto per i pendolari che viaggiavano dai quartieri periferici verso il centro città la mattina, quindi pendolari per recarsi a lavoro, ed era stata insomma l'escamotage per rimediare al cambiamento di linee che appunto c'è stato non appena Bus Italia si è immessa nel mercato e che ha portato diversi disagi e chiaramente anche altre diverse proteste tra pendolari e autisti proprio per la mancanza del servizio degli autobus, insomma, che fondamentalmente gran parte delle linee, soprattutto quelle per i pendolari dei quartieri periferici, erano state tagliate o erano state ridotte le corse. E allora avevano introdotto queste fermate express per rimediare a questa cosa, che però ad oggi, insomma, come ci riporta l'articolo che adesso andiamo a leggere, non è mai partito come progetto. Non è mai decollato il nuovo servizio pubblico fermata express offerto dal Comune da Bus Italia Veneto da circa un anno. La possibilità che la nuova azienda pubblica, 55% delle azioni di Ferrovie dello Stato e 45% del Comune, concede a chi abita nelle periferie, ma anche a quelli che si spostano in direzione opposta, di salire a bordo delle corriere extraurbane ex sita, non nelle ore di punta, di Bus Italia, pur avendo in tasca il biglietto urbano o suburbano. Si è rivelato un flop, eppure si tratta di ben 300 corse al giorno che partono e arrivano all'autostazione di Viale della Pace e che collegano la città sia verso la bassa che verso l'alta. Sono corse veloci che ad esempio sui percorsi sud ed ovest effettuano solo la fermata in autostazione davanti agli ospedali, per esempio ai confini tra il comune di Padova e quello di Selvazzano in località Tencarola c'è sia la fermata del bus suburbano numero 12 proveniente da Selvazzano e sia quella denominata per l'appunto fermata express, dove si fermano le corriere blu che arrivano da Teolo e dagli altri paesi dei Colli Euganei. Con le norme attuali in vigore, chi ha l'abbonamento urbano o suburbano oppure il biglietto da 75 minuti da 1,30 euro può tranquillamente salire anche sulle corriere che arrivano da ovest. In questo caso, se ad esempio deve andare in stazione FS 10-12 minuti, si ritrova già in autostazione a soli 50 metri dalla meta prescelta. Chi invece sceglie di salire sul 12 arriva in stazione minimo dopo 20 minuti, perché il bus suburbano effettua tutte le fermate e fa un giro più lungo. Sulla carta era decisamente un bel progetto a vantaggio degli utenti, dice Paolo Tolli, autista ex APS Holding. Le fermate express invece sono già tramontate perché non sono state pubblicizzate a sufficienza e nel progetto non sono stati coinvolti né i sindacati di categoria né i singoli autisti dell'extraurbano. Lo stesso biglietto unico poi non è mai diventato esecutivo. Immediata la replica di Bus Italia Veneto. Innanzitutto mi fa piacere che Toglio abbia giudicato positivamente la novità, alla quale ha lavorato più degli altri l'assessore Stefano Grigoletto, sostiene l'azienda, ma non è assolutamente vero che il progetto è fallito. Proprio in queste settimane Bus Italia ha deciso in azienda di rilanciarlo a tutti i livelli, naturalmente in stretta collaborazione col comune, coinvolgendo questa volta sia gli autisti che i sindacati che fanno parte dell'RSA, ovvero CGL, CISL e FAISA CISAL. E qui c'è proprio la questione che ci riportava appunto il titolo di questo articoletto, con appunto la guerra che si è innescata, che a dire il vero è in piedi da un anno a questa parte, con l'avvento di Bus Italia, tra i sindacati e i vertici aziendali, perché appunto i vertici aziendali chiaramente parlano e riconoscono esclusivamente i tre sindacati confederali CGL, CISL e UIL, mentre altri sindacati come ADL e COBAS, che insomma, se non sbaglio, tra i lavoratori di Bus Italia è quello che ha il maggior numero di aderenti, ecco, non viene preso minimamente in considerazione, tant'è vero che proprio rispetto a questa vicenda il presidente di Bus Italia Mazzarolli, quello che è diventato appunto nuovo presidente di Bus Italia tra l'altro qualche mese fa, quindi da poco, dice che l'azienda non metterà in piedi nessun dialogo con chi ricatta. Il presidente di Bus Italia, andiamo a leggere quest'altro articoletto, Ludovico Mazzarolli, chiude le porte alle sigle sindacali COBAS, SLS, SGS. Secondo lui non è possibile cercare dialogo con chi non ha sottoscritto il contratto nazionale, cerca solo di ricattare l'azienda minacciando di continuo scioperi. Sono sindacati che non hanno sottoscritto il contratto nazionale di Bus Italia Sita Nord e che quindi non potranno mai sedere al tavolo con CGL, CISL e UIL, spiega Mazzarolli. Tra l'altro continuo a sentir loro tutto e ribadisco tutto ciò che decide l'azienda in materia di turni, orari, ferie e lavoratori cosiddetti inidonei viene assunto in maniera unilaterale, forzando la mano dei lavoratori, ma non è affatto vero e lo dimostra il fatto che chi va a protestare sotto le finestre del municipio sono sempre le stesse persone, accompagnate da membri delle loro famiglie in modo da fare numero. L'Italia sta diventando il paese di soli pretesi diritti, cui molti non vogliono più fare corrispondere doveri. Mazzarolli poi se la prende proprio con gli scioperi. Sono l'arma legittima ma vetusta, spuntata e fuori dal tempo, con la quale COBAS, SLS, SGS tentano di ricattare l'azienda. Io posso accettare o quantomeno discutere delle rivendicazioni di chi si mette sullo stesso piano con me come interlocutore, ma non quelle di chi pretende di stare alla finestra, non firmando il contratto collettivo nazionale per poi addirittura pretendere. Peccato che a rimetterci siano sempre i cittadini. Dopo la fusione, la società tra l'altro ha risolto e sta continuando a risolvere problemi con l'aiuto determinante dei lavoratori volenterosi, peraltro numerosissimi in azienda, e ciò riguarda sia i problemi dei lavoratori stessi sia quelli dei cittadini. Il presidente di Bus Italia, i miglioramenti del servizio sono percepibili, è chiaro. Sì, l'orario estivo 2016 è notevolmente aumentato rispetto agli anni passati. In poco più di un anno sono già stati messi in servizio 16 autobus nuovi sull'urbano e si continuerà a investire risorse per il rinnovo dell'intera flotta. L'azienda ha già assunto 30 lavoratori, altri 15 o 20 ne assumerà entro il mese di agosto. Ecco, queste sono le interessanti dichiarazioni di Mazzarolli, che è appunto il presidente di Bus Italia che gestisce le linee urbane e extraurbane di Padova e provincia, e che insomma si esprime in merito di, dei sindacati COBAS, SLL, SGS, che tra l'altro sono i maggioritari, insomma, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una cazzata, però l'ADL COBAS dovrebbe essere maggioritario all'interno dei dipendenti di Bus Italia, e vabbè, insomma, l'articolo ci riporta queste fantastiche dichiarazioni, soprattutto in merito allo sciopero, che ci dice appunto sono l'arma legittima ma vetusta e fuori dal tempo con la quale questi sindacati tentano di ricattare l'azienda. Chiaramente lui preferisce chi si siede al tavolo e fa la condiscendente, insomma, alle richieste dell'azienda, e accetta qualsiasi tipo di cosa che l'azienda porta avanti, e chiaramente viene messo fuori dal gioco chi cerca di stare dalla parte dei lavoratori, cerca di difendere semplicemente, anche ricollegandoci a un altro articolo che avevamo letto in merito a Bus Italia, le giornate di riposo e le festività, visto che una degli ultimi di quest'anno dell'azienda di Bus Italia far lavorare i dipendenti anche il 1° di maggio, il 25 di aprile, insomma, durante tutte le festività.
Sì, io avevo trovato un comunicato qui sul sito dell'ADL appunto riguardo a questa avvertenza di Bus Italia, potremmo leggerlo, non è molto lungo. Allora, non ci sentono, non vogliono parlare con chi rappresenta una grossa fetta di lavoratori di questa azienda. Preferiscono far finta di niente o, peggio, ignorano volutamente i problemi e cercano di tenerli fuori dalla porta, cercando di far restare fuori quelle organizzazioni sindacali, quei sindacalisti che invece i problemi li pongono, e li pongono chiaramente. A seguito di questo comportamento inaccettabile dell'azienda, saremo costretti a creare ancora una volta disagi alla città. Ai cittadini, perché ribadiamo che non possiamo accettare turni impossibili, orari spezzati che ci tengono in azienda per oltre 10 ore, magari per guidarne solo 4. Non avere certezza di ferie e riposi, non vederci riconosciuti il premio di risultato del 2015, un trattamento per gli inidonei, il limite della denuncia, l'uso di mezzi che non garantiscono la sicurezza nostra e dei passeggeri, il continuo furto giornaliero del nostro tempo lucrando sui quarti d'ora di sforamento rispetto agli orari previsti nei turni e nelle corse dell'extraurbano, quando vi è un accordo che prevede altro e che, visti i costi che comporterebbe per l'azienda, non viene applicato, perché in queste aziende gli accordi si applicano solo se conviene, così come il servizio viene mantenuto e garantito solo se vi sono ricavi certi e non se è utile all'utenza, così come le transazioni rispetto alle vecchie pendenze che sono state fatte in misura limitata, le vecchie pendenze quindi rimangono inevase, non vi sono certezze di tempi e modalità per la soluzione delle stesse. Le problematiche aperte sono molte e visto che questa azienda non ha intenzione di affrontarli in modo serio e concreto, noi responsabilmente vogliamo portare all'attenzione di tutte le istituzioni cittadine per evitare che un servizio pubblico importante come questo non risponda alle esigenze della città e della provincia. Ecco, questo è il comunicato del sindacato di base, insomma, che rappresenta una grossa fetta di lavoratori di questa azienda, perciò ecco, abbiamo inquadrato un po' il tema dell'avvertenza.
Sì, esatto, appunto come riportavano nel comunicato i lavoratori, insomma, sindacalizzati COBAS, e anche con le dichiarazioni di Mazzaroli, che appunto, ripetiamo, il presidente di Bus Italia, insomma, i lavoratori si siedono al banco con i padroni, accettano il contratto e accettano, insomma, le proposte fatte dall'azienda, che fondamentalmente, essendo un'azienda che è privata, 45% di Bus Italia in mano al comune, l'altro in mano alle Ferrovie dello Stato, e anche queste privatizzate, il profitto viene messo insomma davanti rispetto invece ad altre ad altre cose, come per esempio il servizio pubblico insomma di trasporto, o la sicurezza sul posto di lavoro, la sicurezza anche per i tragitti. Ricordiamo che questi autobus, anche quest'anno c'è stato più di una volta il caso che o esplodesse la gomma o si distruggesse parte del mezzo di trasporto, e insomma si taglia a questi aspetti del servizio, appunto della sicurezza sul posto di lavoro, si mette davanti ciò che conviene per l'azienda, i padroni, chiaramente il profitto sempre maggiore. Allora, piccolo stacco musicale ancora e ci risentiamo a breve. Vediamo, questa era probabilmente l'ultima notizia di carattere locale, giusto? E quindi vi lasciamo a un bello stacco musicale, ci risentiamo dopo con le notizie di carattere nazionale.
Mattone su mattone, hai costruito un futuro buono per te, di merda per gli altri, ma gli altri chi sono? Ma sarà poi così buono per te, chi sei? Ho investito in azioni per devastazioni, autostrade, parcheggi, trafori, edifici. Ho investito in risparmi nell'autostrada che passerà al posto della mia casa. Ho investito in azioni per devastazioni, autostrade, parcheggi, trafori, edifici. È difficile andare lontano, è difficile andare lontano, è difficile.
Allora, siamo di nuovo in diretta, 10.42, e ci spostiamo adesso a carattere regionale, questa volta ci spostiamo a Treviso dal Corriere della Sera del Veneto, Corriere Online, andiamo a leggere di un episodio, insomma di un'aggressione da parte di esponenti della destra che è avvenuto a Treviso, appunto. Leggiamo: insultato e picchiato da un gruppo di destra, ottenuto il peggio, l'aggressione dopo il corteo. Se non fossi riuscito a proteggermi e a scappare, mi avrebbero massacrato di botte. L'organizzatore Simone Carnielli, ancora sotto shock, racconta l'aggressione subita sabato sera quando 15 esponenti di estrema destra lo hanno aggredito in piazza Burchiellati mentre terminava di sistemare il palco del Pride. Era 1:30 e io ed Elena Toffolo stavamo aspettando che il service che doveva montare il palco. Dalle mura sono scesi 15 ragazzi che provenivano dall'Elvis Day. Hanno cominciato a prenderci di mira con insulti a sfondo omofobico, scusate. Forse mi avevano visto al pomeriggio, o forse si sono semplicemente accorti che avevo addosso il pass del Pride. Uno di loro mi ha sferrato un pugno allo zigomo, mentre altri mi accerchiavano stringendomi verso il muro. C'era chi tentava di mantenere la calma, ma un ragazzo si è sfilato dai pantaloni una cinghia. Sono riuscito a mettere le mani e le gambe avanti per proteggermi dai calci e con uno scatto sono fuggito verso le mura. Mi hanno inseguito per qualche metro, ma poi sono fermati perché qualcuno li ha avvertiti che c'erano le telecamere e temevano di essere ripresi. Ho riconosciuto qualcuno? Ho passato il pomeriggio in questura dove mi hanno fatto vedere molte foto, ma non ho individuato il ragazzo che mi ha colpito. Mi hanno detto che il gruppo farebbe riferimento a Forza Nuova e agli ultras del calcio. Io non li avevo mai visti prima, so che venivano da una festa che mi hanno anche gettato un bicchiere di birra addosso. Nessuno ti ha aiutato? Alcune persone si sono allontanate perché avevano paura. Hanno detto che conoscevano quei ragazzi e che temevano di essere picchiate pure loro. Elena ha chiamato la polizia, mentre un barista del Bottegon, dove sono diretti alcuni degli aggressori, quando sono scappati è intervenuto per calmarli. Spero dia una mano ad identificarli. Pride rovinato? Nonostante questo episodio il Pride è andato molto bene, di certo ci sono ancora persone che non sono ancora in grado di accettare le diversità, per fortuna sono riuscito a scappare. Vabbè, questo episodio appunto è collegato sicuramente a una intolleranza omofobica, ci riporta insomma anche un po' alla strage di Orlando in qualche misura, quando appunto l'intolleranza e l'estremismo di destra insomma si manifestano, vabbè, a Orlando sicuramente per altri versi, però ecco che le diversità le diversità di genere, insomma comunque le posizioni sì, sui gay, insomma, provocano situazioni di intolleranza che appunto poi esponenti della destra, in questo caso Forza Nuova e i soliti skin da stadio, insomma, pensano bene di tradurre in aggressioni fisiche. Ecco, questa notizia, insomma, ce la dice lunga sul clima che regna a Treviso e nel Veneto, insomma, rispetto all'intolleranza sulle diversità.
Allora, 10:50 minuti, rieccoci in diretta con la rassegna stampa di martedì 21 maggio, ormai l'abbiamo ripetuto anche troppo la data, e siete ovviamente connessi su radiazione.info e insomma abbiamo appena concluso una lunga carrellata fino alle 10:50 appunto di notizie di carattere locale. Adesso passiamo alla lettura insomma di qualche notizia di carattere nazionale e andiamo ad aprire il focus sulle elezioni comunali, malvolentieri a dire il vero, però insomma qualche notizia la diamo. E prendiamo questo articolo che vi andiamo a leggere da InfoAut sulle elezioni che hanno portato appunto il Movimento 5 Stelle ad essere il primo partito nella gestione della capitale, con appunto la Raggi sindaco vincitore, insomma futuro sindaco di Roma. Roma, il Movimento 5 Stelle si prende il Campidoglio, questo è l'articolo da InfoAut che andiamo a leggere. Dopo mesi di commissariamento, Roma ha un sindaco. Al termine di una tornata elettorale segnata da un ruolo sempre più crescente dell'astensionismo e della frammentazione dei blocchi politici, dove la Raggi, candidata del Movimento 5 Stelle, diventerà sindaco con 450.000 voti, appena il 35%. Al primo turno, la metà dei voti presi in tornate precedenti, vedi Rutelli e Veltroni. Per intenderci, in quasi tutte le precedenti tornate elettorali con l'elezione diretta non sarebbe arrivata neanche il ballottaggio. A questo si aggiunge che il vero collante della relativamente grande massa di voti raccolti dal Movimento 5 Stelle è caratterizzato più dall'essere contro il neoliberismo a marca PD, che dà una costellazione di valori con una sua identità propria, punto che non è di per sé negativo, testimoniando la capacità di saper usare una formazione elettorale contro il nemico che tutti gli strati popolari percepiscono come tale, ma che aprirà necessariamente a delle divaricazioni di questo elettorato in futuro. Istantanea che ci riporta questa votazione, un importante calo di consensi del Partito Democratico a Roma come a livello nazionale, atteso nella capitale dopo i vari scandali legati all'inchiesta Mafia Capitale. Il PD e SEL, anche il ballottaggio, riescono a prendere più voti del Movimento 5 Stelle e della destra soltanto al centro storico e ai Parioli, riconfermando come la sinistra, più o meno moderata, sia espressione delle fasce di popolazione più istruite, con redditi più alti, e vista sempre più come nemica da chi storicamente dovrebbe essere il suo referente politico. Questo dato è uno degli elementi positivi da rilevare e da provare ad interpretare come possibilità di attacco a Renzi e al Partito Democratico, anche in vista del prossimo referendum di autunno. Virginia Raggi ha conquistato il Campidoglio sfruttando principalmente la voglia di novità dei cittadini romani dopo le ultime due giornate. In tutta Italia prende spazio l'ipotesi del Movimento 5 Stelle, che nella sua ambiguità di fondo fa rappresentare un'alternativa alla partitocrazia e il volersi accreditare come forza di governo affidabile. Si espone su diverse questioni romane e non difficilmente compatibili con l'attuale gestione della crisi. Noti come il debito, la privatizzazione delle municipalizzate, le Olimpiadi e la questione dei migranti e dei campi rom porteranno a stretto giro chi governerà questa città, a dover fare delle scelte importanti, dove un'eventuale asimmetria fra le scelte a livello locale e la volontà del governo Renzi potrebbero aprire degli spazi di possibilità a livello politico. Inoltre sarà nostro compito esasperare le promesse di fattività e risoluzione dei problemi nei quartieri che il 5 Stelle ha raccontato durante la campagna elettorale e che siamo sicuri avrà difficoltà a portare a termine. una cosa è certa, per noi devono finire gli alibi che hanno giustificato una stagione di movimento a livello romano fatta più di strategie poco entusiasmanti, di difesa di quel poco che rappresenta oggi il movimento, che di prospettive di lotta in avanti. Queste elezioni ci restituiscono l'idea sempre più chiara che a Roma gli spazi lasciati aperti dalla politica sono tanti, anche nuovi, inediti e difficili da intercettare, capendo linguaggi e forme, ma con coraggio e determinazione sta lì a andarli a cercare e abitarli. Intendiamoci, per noi non si tratta di cogestire pezzi di città con amministrazioni illuminate o sperare che la nostra gente riesca a strappare condizioni di vita migliori grazie ad una redistribuzione di risorse e di posti di lavoro, ma acuire le contraddizioni che in questi minuti stanno portando a Roma, come a Torino, a governare i 5 Stelle e a Napoli la riconferma di De Magistris. Ricordiamo che la campagna elettorale che ha preceduto queste elezioni è stata completamente costruita ad uso e consumo dei mezzi di informazione, dove le proposte di nuove forme di partecipazione politica non sono andate oltre i gruppi di retake e le apparizioni scortate dalla polizia dei vari candidati sindaco. Nonostante dal PD fino all'estrema destra il livello del dibattito politico non andasse oltre le buche per strada e il degrado, individuati come problemi cari alla pancia di chi vive la capitale, non ci troviamo di fronte ad una stagione di grande partecipazione politica, anzi il dato dell'astensione rimane un elemento importante da evidenziare. Su quanto si saprà mobilitare dall'insoddisfazione per la crisi che non trova risposta neanche nel Movimento 5 Stelle e dorme in quasi in metà dell'elettorato romano, si giocano le future prospettive di opposizione nella città di Roma. Ecco, questo appunto l'articolo che ci riporta, insomma, di interessante il dato elettorale, dove il Partito Democratico avrebbe preso voti, insomma, maggiormente nel centro storico, nei quartieri borghesi, quindi della città, mentre il Movimento 5 Stelle e la Raggi, insomma, ha sfruttato, si è basata su un elettorato più dei quartieri periferici e quindi a grandi linee, come riporta l'articolo, si potrebbe dire che insomma, il Partito Democratico perde tra le fasce popolari, almeno insomma, per quanto riguarda la capitale, poi così magari anche a livello nazionale e in altre città, come per esempio a Torino, mentre il Partito Democratico si consolida, diciamo così, tra i ceti più benestanti, insomma, borghesi della capitale. E sulla vittoria dei 5 Stelle, insomma, ricordiamo, visto che abbiamo avuto anche l'esperienza qua in Veneto, nel comune di Mira, che tra l'altro, se non ricordo male, è stato uno dei primi comuni ad aver eletto un sindaco proveniente dal Movimento 5 Stelle, il modo di governare che ha questo movimento, insomma, questo partito, quando si siede sulla poltrona, insomma, del potere istituzionale, è quello fondamentalmente di affidarsi alla consulenza e delegare in toto molto spesso le scelte politiche a dei tecnici. Questo perché appunto gli esponenti del Movimento 5 Stelle non hanno nessun tipo di esperienza di carattere insomma, delle questioni da affrontare più a livello tecnico. Metto un esempio nel campo del sociale, e non prendono di fatto nessun tipo di posizione politica su il modo di portare avanti a livello appunto di scelte locali. Non prendono appunto nessun tipo di posizione su quale scelta prendere piuttosto che un'altra, ma si rifanno esclusivamente al consiglio di tecnici. Ecco, per cui il governo, insomma, del Movimento 5 Stelle di fatto, almeno da quello che è l'esperienza anche che abbiamo avuto abbastanza direttamente qui vicino a noi, nel comune di Mira è appunto quello di mettere la palla in mano ai tecnici, quindi nel campo del sociale, come dicevo prima, per esempio, sono gli assistenti sociali che poi vanno, quindi dei tecnici della materia, che vanno a determinare scelte politiche per l'amministrazione. Questo è un po' il dato, e quindi insomma la capacità di mettere mano alla vita politica del Movimento 5 Stelle è limitata, almeno l'esperienza fino ad oggi. Poi si vedrà anche l'evoluzione che ci sarà dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle a Roma e anche a Torino, però appunto anche da Torino, adesso andiamo a leggere anche quest'altro articolo che ci dà insomma un risvolto di quello che si diceva prima, appunto, che il Movimento 5 Stelle ha un po' per scelta le mani legate rispetto alle decisioni da prendere. A Torino, infatti, in merito a questa questione, un altro comune dove il Movimento 5 Stelle ha vinto e ha visto insomma l'elezione a sindaco dell'Appendino contro il sindaco uscente Fassino, e le dichiarazioni che ha fatto l'Appendino proprio quando si è insediata all'interno del palazzo del comune, insomma, a Torino, è che come sindaco non può mettere bocca sul progetto del treno ad alta velocità Torino-Lione. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha fatto campagna elettorale su proprio il progetto del TAV, dichiarandosi apertamente no TAV, contando anche di partecipazione ai cortei in valle con le bandiere del Movimento 5 Stelle, addirittura la presenza di Beppe Grillo, se non ricordo male, a un paio di cortei che ci sono stati su in valle. E appunto ieri sotto il comune a festeggiare assieme al Movimento 5 Stelle c'era anche qualche bandiera no TAV, con qualcuno che ha esultato insomma per la vittoria del sindaco no TAV, come viene definito da parte degli elettori. Le dichiarazioni che adesso andiamo a leggere, che fa come sindaco appunto dopo essersi insediata, è che non può bloccare il progetto del TAV. Allora andiamo a leggere dal Gazzettino Nazionale. Raggiante, anche se con qualche linea di febbre, Chiara Appendino irrompe come un ciclone nella politica torinese. Nel suo primo giorno da sindaca del capoluogo piemontese mostra tutta la forza del cambiamento annunciato in campagna elettorale. Torino è una città divisa in due, c'è una parte che si sente sola, non vogliamo più che sia così, il resto della città dovrà abbracciarla. Promette la sindaca in conferenza stampa, trasformando in propositi concreti i principi con cui ha ottenuto il 54% delle preferenze contro il 45% di Piero Fassino. Il sindaco uscente, grande sconfitto, ha analizzato il voto con il suo comitato elettorale, oggi farà sapere le sue prossime mosse. Trasparenza e dialogo sono le parole d'ordine della prima cittadina. Spero che chi non si è sentito rappresentato da questo voto possa dialogare con noi. Noi lo faremo, assicura, chiedendo la stessa disponibilità anche sulla Torino-Lione, tema caro al Movimento 5 Stelle, che non ha mai fatto mistero della sua contrarietà. Un sindaco non può bloccare la TAV, quello che farò è portare al tavolo le ragioni del no. Dialogherò con tutti e ascolterò le ragioni di tutti. Se non ci sarà dialogo possibile, lasceremo l'osservatorio. Ma è sulle nomine che arriva l'affondo. Chi ha fatto scelte che non condivido, come aumentarsi lo stipendio, dovrebbe fare un passo indietro, ha detto in riferimento a 400.000 euro di fondi in più stanziati dalla compagnia per i vertici. La settimana scorsa non ho condiviso quelle nomine, introdurremo nel regolamento nomine un semestre bianco, così che il sindaco uscente non possa farne. Francesco Profumo, che della fondazione bancaria è presidente dallo scorso maggio, non commenta, lo fa un comunicato della compagnia in cui viene definita partner leale e affidabile di tutte le istituzioni di volta in volta governate da diversi colori politici. Ecco, vabbè, questo qui è l'articolo un po' che fa un quadro generale, però ci riporta appunto la dichiarazione che ha fatto proprio all'indomani del di essersi seduto insomma in poltrona, che nonostante tutta la campagna elettorale l'aperto no al progetto TAV, mette già le mani avanti che come sindaco non potrà fare niente per bloccare il progetto.
Sì, sicuramente l'entusiasmo dei NoTav è evidente, nel senso che sicuramente i 5 Stelle hanno messo sempre la loro bandierina all'interno delle manifestazioni, insomma, sì, sulla Torino-Lione contro la TAV. Io penso sinceramente, insomma, che le aspettative, come abbiamo letto prima, di cambiamento, di fermare questa opera inutile rispetto a un sindaco 5 Stelle, insomma, già abbiamo letto l'articolo prima che dichiara, insomma, che non ha possibilità di agire in quel senso, ma solamente con interrogazioni, insomma, e quant'altro. Perciò ecco che l'entusiasmo di Nottava, a mio giudizio, è più per la rivincita sul PD, nel senso che il PD ha perso nettamente in un territorio dove appunto si faceva paladino di questa grande opera, perciò ecco che questo risultato, insomma, è una rivincita, diciamo, elettorale, se possiamo dire così, su chi voleva e ha voluto costruire addirittura una zona militare per difendere questa opera inutile. Comunque da notav.info, insomma, andiamo a leggere come questo sito commenta l'elezione della sindaca Notav, come viene presentata. Torino ha un sindaco, anzi una sindaca Notav, Chiara Appendino. All'1:40 di questa notte una bandiera Notav viene calata dal balcone del comune di Torino, mentre altre decine sventolano in piazza Palazzo di Città. Questa immagine suggestiva ci restituisce parzialmente la potenziale portata dell'esito delle amministrative cittadine, con il PD e il sistema Torino che fanno le valigie dopo decenni di dominio incontrastato e cedono il passo ad una nuova forza politica. Inutile dire che vedere le piaghe dell'amarezza sul volto di coloro che per decenni a Torino hanno sostenuto la costruzione della Torino-Lione e ci hanno combattuti con tutte le forze in loro possesso è un qualcosa che oggi ci fa ridere di gusto. Perciò ecco che il sentimento, insomma, prevalente è la rivalsa su chi insomma ha osteggiato in tutti i modi, insomma, il movimento di opposizione al TAV. Sappiamo bene come il TAV e tutta la politica delle grandi opere inutili sia un meccanismo di profitto sostenuto dal governo. Ancora in mano a Renzi e al Partito della Nazione, ma i segnali che arrivano da altre città d'Italia fanno sapere che il meccanismo si stia finalmente inceppando e che prima o poi si apriranno decisivi spazi di cambiamento. Siamo anche consapevoli che in quanto Movimento Notav continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, il Movimento Popolare, a lottare senza fare mai un passo indietro, forti di tutta l'esperienza che abbiamo accumulato e attenti a tutto quello che ci si muove intorno, non rinunciando a nessun campo di battaglia ci si presenti. A chi ci critica per sport, diciamo, diamo un contentino, ribadendo che in questo caso che la nostra lotta non ha mai dato deleghe a nessuno e mai lo farà, e che la nostra bandiera ha impresso il lungo percorso fatto con le mille anime del nostro movimento e ci ricorda oggi come ieri che la strada da fare è ancora lunga, in salita e faticosa. Vedremo se a Torino uscirà alla luce del voto fuori dall'osservatorio, anzi lo auspicheremo. Il nostro sindaco ha dichiarato poche ore fa che andrà alla prima riunione nel tavolo con le regioni con le ragioni del no, e dopodiché la città uscirà dall'osservatorio. ci aspettiamo che Torino dica chiaro che non investirà né economicamente né politicamente sul TAV e saremo pronti a gioire per ogni segno di discontinuità rispetto al passato, ma anche pronti a contrastare tutto ciò che invece manterrà il sistema di potere. Se i nuovi eletti nel torinese sapranno mantenere la barra dritta, personaggi come Fioretta o Virano, piangendo lacrime amare, dovranno ragionare su una Torino-Lione che alla luce dei governi della valle si trasforma sulla mappa di una Milano-Sant'Antonio di Susa-Lione, con una Francia tutt'altro che determinata a dare priorità all'opera. Esposito, prima assessore a Roma, poi prima delle elezioni e dirigente del PD torinese, ha mostrato il suo volto triste e dismesso in televisione. Fa quasi pena, ma non lo consoleremo. Martedì in assemblea popolare al Pala Notav ci ritroveremo per organizzare un'altra importante estate di lotta che ci vedrà impegnati a contrastare il cantiere o a immaginarci un autunno conflittuale. Noi siamo fatti così, avanti Notav. Ecco, perciò questo articolo insomma ci parla che il movimento nella sua complessità, insomma nella sua anche diversificazione di posizioni sia politiche che di azione e quant'altro, insomma un movimento composito che saluta positivamente insomma questo nuovo sindaco che viene definito Notav, anche se la parola Notav non sembra potersi declinare a livello istituzionale per fermare questa grande opera. Però tant'è insomma che la soddisfazione di vedere un PD alle corde e in particolare questo personaggio abominevole che si chiama Esposito, insomma che si è distinto per attacchi indiscriminati ai manifestanti o comunque a chi partecipava al movimento, ecco questo senatore, ora dirigente del PD, insomma, aveva una faccia decisamente poco felice da questo esito. Perciò, insomma, la gioia è in qualche misura giustificata, anche se poi appunto gli stessi Notav dicono che andranno a misurare insomma le varie posizioni e solleveranno eventualmente le contraddizioni dell'agire dei nuovi eletti.
È sicuramente stato un segnale per il PD e per gli interessi che aveva rispetto al cantiere della TAV, insomma aver perso questi tot voti, aver perso le elezioni proprio a Torino, dove roccaforte del progetto TAV con tutti gli interessi connessi appunto del Partito Democratico e vari personaggi come Esposito e Fassino.
Sangue, parlano dentro le chiese, annunciano un grande miracolo dall'aldilà. Gli arcangeli sopra le spiagge cominciano il loro safari, coi cuochi, le donne, i gregari e gli sciuscià. Arrivano gli americani, garibaldini, marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà. Segne giganti sulle macerie fumanti, lumini sopra le tombe delle città. Nella campagna bruciata arrivano suoni lontani.
E allora 11 e 14, siamo addirittura finale di questa rassegna stampa di martedì 21 giugno e collegandoci sempre alla notizia data prima sulla Notav piemontese, ci spostiamo su un'iniziativa, una manifestazione che si terrà a Vicenza il 23, questo 23 giovedì, e leggiamo insomma da Global Project la presentazione di questa mobilitazione appunto che riguarda la TAV Veneta. Vicenza 23 del 6, manifestazione Notava, pochi giorni dal voto del Consiglio Comunale si torna in piazza contro il TAV, ore 20:30 via Baracca Ferrovieri. Giovedì 23 giugno all'ora 20:30 a Vicenza si torna in piazza contro il devastante progetto dell'alta velocità. L'appuntamento è nella piazza dell'anfiteatro di Via Baracca ai Ferrovieri, nel quartiere che più di altri subirebbe gli impatti negativi dell'opera. Si parla, oltre al raddoppio dei binari, di un nuovo ponte stradale a sei campate, di una nuova strada che passerebbe vicino alle abitazioni. L'ennesima grande opera che dopo il Molin e il mega complesso di Borgo Berga sta mettendo a rischio il marchio dell'UNESCO per Vicenza. La manifestazione si tiene a pochi giorni al Consiglio Comunale, che si dovrà esprimere su una delle tre analisi comparative del progetto stilate da RFI. Nessuna di queste mette in discussione il TAV, dato per scontato in quanto opera fondamentale per l'economia del territorio. In realtà serve solo alle lobby vicentine, mentre a pagarne il prezzo saranno i cittadini. Nonostante tutto, la maggioranza di centrosinistra tira dritto e si prepara a votare compatta a favore del TAV, dopo aver indetto un sondaggio online che si è rivelato una grande farsa. Infatti solo 545 cittadini hanno preso parte, in quanto è mancato completamente un percorso di informazione e di partecipazione. Inoltre non si poteva scegliere se dire sì o no al TAV, ma solamente dove si vorrebbe che fosse collocata la stazione. Martedì 14 giugno abbiamo invitato a un'assemblea pubblica i consiglieri comunali per interrogarli sul voto che esprimeranno e sulle loro tesi sul tema. Di fronte a una sala gremita di persone, la maggioranza ha deciso di boicottare in pieno l'invito, rifiutando un'occasione importante di confronto democratico con i cittadini. Si sono presentati solo i consiglieri dell'opposizione di centrodestra, di SEL e del Movimento 5 Stelle. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine e tutti i comitati territoriali a partecipare alla mobilitazione per la difesa del nostro territorio dall'attacco dei poteri forti, gli stessi che a Vicenza per decenni hanno truffato decine di migliaia di persone che hanno costruito dappertutto in barba a qualsiasi regola e buonsenso, Comitato Popolare dei Ferrovieri. Perciò ecco, rilanciamo sicuramente questa scadenza a Vicenza il 23, insomma alle ore 20:30 via Baracca Ferrovieri ci sarà questo corteo, questa manifestazione contro la TAV che dovrebbe insediarsi qui nel Veneto, e in particolare, se non ricordo male, avevamo dato una notizia che questa galleria dovrebbe passare sotto le ville palladiane, se non ricordo male, perciò mettendo a rischio non solo il paesaggio e quant'altro, ma anche l'integrità di questo patrimonio storico, insomma, che è rappresentato dalle ville palladiane del Vicentino. Ecco.
Allora, sì, ricordiamo appunto appuntamento ore 20:30 via Baracca Ferrovieri Vicenza, corteo Notav, e ricordiamo anche tra l'altro giovedì sera, per chi non potrà andare a Vicenza ma vuole rimanere aggiornato sulla questione, ci sarà anche il collegamento direttamente dal corteo durante la trasmissione, insomma, del Tamburi Rossi di giovedì sera. Quindi ecco, per chi non potesse andare fino a Vicenza, anche se è la cosa che sarebbe ottimale, può ascoltare Radiazione e sentire la diretta dal corteo. Allora, 11:23 minuti, ritorniamo in diretta con questa conclusione della rassegna stampa di oggi. Andiamo a leggere quest'ultimo articolo che prendiamo dal Fatto Quotidiano, che ci riporta un po' di dati rispetto a, alle situazioni di guerra, insomma, che si sono create dal 2014 fino ad oggi, principalmente in Africa, nel continente africano e nella zona del Medio Oriente, e anche dei dati rispetto poi a tutte le persone che sono scappate dalle guerre verso l'Europa. E insomma, questo articolo ci dà un po' di dati e di percentuali rispetto a questo fenomeno che è incrementato, come adesso andiamo a leggere, dal 2014 fino ad oggi. Giornata mondiale dei rifugiati, superati 65 milioni, l'ONU, mai così tanti, dato senza precedenti, aumenta del 9,7% rispetto al 2014 la percentuale di persone scappate da persecuzioni nel mondo. La guerra in Siria rimane la principale causa di fuga. Il presidente della Repubblica Mattarella dice che l'Italia soffre di un tasso di demografia basso e l'arrivo di giovani di talento e capacità, se ben governato, la arricchisce. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati celebra ogni anno il 20 di giugno, nella giornata di ieri, la giornata del rifugiato. Il numero di persone fuggite da guerre, persecuzioni e violenze nel mondo ha segnato un record storico di 65,3 milioni di persone a fine 2015, quasi il 10% in più rispetto al 2014, quando in totale erano 59 milioni. Circa la metà dei rifugiati di tutto il mondo sono bambini e la principale causa mondiale di fuga resta la guerra in Siria. I paesi che ospitano il maggior numero di profughi sono la Turchia con 2,5 milioni di persone, il Pakistan 1,6 milioni, il Libano 1,1 milioni, i paesi di origine invece, quelli da cui proviene il maggior numero di rifugiati, sono la Siria con 5 milioni di persone che sono fuggite dal paese, l'Afghanistan con 3 milioni di persone fuggite e la Somalia. Oltre 65 milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette ad abbandonare le loro case. Si tratta di un livello senza precedenti, questo è il nuovo allarme lanciato dall'ONU. Il vertice in programma per il 19 settembre all'ONU offrirà un'occasione storica per concordare un patto globale e un impegno ad un'azione collettiva, ha spiegato Ban Ki-moon. Questa giornata è il momento per fare il punto dell'impatto devastante di guerre e persecuzioni, ma anche per rendere omaggio alle comunità e agli stati che ricevono e ospitano i profughi, ha aggiunto il segretario. Lo scorso anno oltre 1 milione di rifugiati e migranti sono arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo, migliaia sono morti. L'aumento della xenofobia e delle restrizioni in materia di accesso all'asilo sono diventati sempre più visibili in alcune regioni dove lo spirito di condivisione delle responsabilità è stato sostituito dall'intolleranza, ha concluso Ban Ki-moon, sottolineando però che in molti paesi ci sono state straordinarie manifestazioni di solidarietà. A questo Mattarella aggiunge, facendo appello all'Unione Europea, in un messaggio inviato al delegato dell'ONU per il Sud Europa: l'Italia è da tempo impegnata in prima linea, determinata a continuare a fornire un contributo convinto e costruttivo su molteplici fronti, richiedendo con forza un impegno autentico. Scusate che è saltato l'articolo. A fornire un contributo convinto e costruttivo su molteplici fronti, richiedendo con forza un impegno autenticamente corale da parte della comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea. I rifugiati arricchiscono il nostro paese, ha spiegato il presidente italiano. L'Italia soffre di un tasso di demografia basso e l'arrivo di giovani di talento e capacità, se ben governato, la arricchisce. E queste sono le ultime dichiarazioni di Mattarella, che chiaramente ci vede un po' anche lì il profitto su queste persone per l'Italia, e forse è un po' l'annuncio di quello che è il Migration Compact che sta approvando, insomma, che l'Italia ha proposto di far approvare all'Unione Europea sulla gestione di questi transiti di persone che scappano da le guerre che gli stessi stati europei, la NATO e poi oltre c'erano gli Stati Uniti, hanno portato in casa loro. Stiamo parlando appunto Siria e Afghanistan principalmente e dicevo appunto dichiarazioni di Mattarella, insomma, fanno pensare un po' al Migration Compact, questo, queste manovre che Renzi, il governo italiano, ha proposto all'Unione Europea per gestire i flussi migratori che trattano sia di incentivi, quindi soldi e finanziamenti agli stati di provenienza, e sia la creazione, questo mi fa venire in mente queste dichiarazioni di Mattarella, la creazione di vere e proprie agenzie interinali per selezionare chi è qualificato per essere sfruttato sul mercato del lavoro qua da noi e chi no, che quindi dovrà rimanersene nella situazione in cui, da cui proviene, e chi invece potrà venire in Italia, in Europa, e lavorare, quindi essere super sfruttato nel mercato del lavoro qua da noi. Ecco, mi fermo qui visto che sono le 11:29 minuti e siamo in chiusura. Magari rilanciamo qualche iniziativa della settimana che viene.
Sì, allora già domani segnaliamo appunto